Questo messaggio intitolato Inizio e fine della dispensazione gentile è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 9 gennaio 1955 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Buonasera amici, sono molto riconoscente di essere qui. Ancora stasera sono andato via da qui giusto poco fa, penso di essere uscito intorno alle 4 e poi siamo scesi a vedere degli altri amici e siamo ritornati 5 minuti dopo le 7, dovemmo giusto tornare giù, così devo quasi ancora cercare un testo, fratello Neville. Ma ora vi è una richiesta che è stata appena telefonata da qualcuno a Chattanooga, Tennessee. Una cara persona che ebbe un incidente 3 settimane fa e giace ancora privo di coscienza. E vi sono delle richieste di preghiere qui della Chiesa. Il fratello Neville dice, fratello Bill? Sì, fratello, posso fare una comunicazione? Certo che puoi, fratello Neville, vieni proprio. Scusami, fratello Bill. Sì, signore, avevo quasi appunto dimenticato. Ho fatto una promessa di fare stasera la comunicazione. Il fratello Neville fa la comunicazione. Parte del nastro non registrata, editore. Abbiamo parlato di Melchisedec, di chi lui era, e non ci è per niente piaciuto averlo terminato, ma forse la prossima volta che viene possiamo prenderlo da lì, ancora nel libro di Ebrei. Ma stasera prendiamo il libro di Daniele, e voi con le vostre Bibbie prendete Daniele 12 e leggeremo un po' da lì, e parleremo forse della parola di Dio dal libro di Daniele. Ora, Daniele fu il profeta che fu portato da Gerusalemme giù in Babilonia, nella deportazione di Babilonia, a opera del re Nebuchadnezzar. Egli era un giovane quando andò in Babilonia. Non se ne trovavano molti che erano ancora attaccati alla grande vecchia fede. A me Daniele piace perché egli si era prefissato questo nel suo cuore, quando scese in Babilonia, che doveva restare un credente e non si doveva contaminare col cibo di re e così via. Ora, la vera cosa era che Daniele era il profeta dei gentili. Daniele vide sorgere e cadere tutta l'epoca dei gentili. Egli fu il primo a essere, lui è stato chiamato il profeta gentile. Lui stesso non era un gentile, però vide la dispensazione gentile, dall'avvio al termine, nella testa d'oro e per finire nei piedi di ferro e argilla. E mentre era laggiù, si prefiggeva in cuor suo che non si sarebbe contaminato col cibo del re, e con l'affare del re. E laggiù con essi si trovava un altro gruppo di fratelli, chiamati Sadrach, Mesach e Abednego, i quali non erano profeti ma credenti, e anche essi avevano preso una decisione in cuor loro. E quando poi quei 4 credenti si univano, mi immaginerei che più o meno spesso dovessero tenere assieme riunioni di preghiera, giusto come facciamo noi. Noi ci riuniamo perché abbiamo delle cose in comune. Sapete, c'è un vecchio detto che dice «Uccelli di un piumaggio si radunano assieme». E questo è piuttosto un proverbio antico, ed è pure un'ottima cosa. Uccelli di un piumaggio si adunano assieme. Non siete contenti per questo? L'assemblea dice «Amen, editore». Certo, uccelli di un piumaggio si adunano assieme. Non molto tempo fa stavo seduto in una riunione dove c'era un uomo che discuteva qualcosa. E lui disse «Ebbene». Stava parlando delle anime che andarono in prigione, che erano in prigione, a cui Gesù andò a predicare dopo la sua morte. E quest'uomo che stava parlando disse, «Ebbene, che ne pensate a riguardo?» E un fratello di colore si alzò e disse, «Ebbene, quello è solo ciò che la Bibbia dice». Egli andò a predicò alle anime che erano in prigione. Disse, «Cosa pensi che fosse?» Disse, «Erano anime che non si ravvidero nella longanimità ai giorni di Noè, mentre l'arca veniva preparata, giusto come la Bibbia dice». Quello disse, «No», disse, «è questa chiesa che predica quelle persone pentecostali che stanno in queste denominazioni e tutto, portandoli fuori di prigione». Lui disse, «No, fratello, guarda qui», disse, «la Pentecoste là non viene neppure menzionata». Egli dice così, dice soltanto che lui andò e predicò alle anime che erano in prigione. Allora io dissi, «Amen, è così». E il ministro si girò a guardarmi e disse, «Uccelli di un piumaggio si radunano assieme». Dissi, «È vero, fratelli, di simile preziosa fede, i quali credono proprio che ciò che la scrittura dice è la verità». Daniele aveva 3 di quei compagni che erano con lui. Sapete, è bello quando sei lontano da casa di trovare qualcuno che è con te, qualcuno che starà accanto a te. Un buon vero amico, in terre straniere, quando trovi chi ti vuole essere amico e ti ama e ti sta accanto, quello ha molto valore, specialmente uno straniero. E questi fratelli furono portati via dalla loro città, e la loro città venne incendiata, e tutto il loro vasellame, le cose sacre di Dio erano state portate giù in Babilonia, ed erano messe nella casa del tesoro del re Nebuchadnezzar, il quale li aveva portati giù, un importante grande re gentile. Ora, se Dio ha permesso quello, che la loro città fosse incendiata, la loro chiesa bruciata, e loro fossero portati giù in città, fu a causa che essi si erano allontanati da Dio, ma egli aveva ancora un credente su cui poteva mettere le sue mani e dire: questo è il mio servitore. Dio ha sempre avuto un testimone da qualche parte, egli non lascia mai se stesso senza un testimone. Non importa, a volte è venuto giù soltanto per uno, però ha sempre avuto qualcuno su cui poter mettere le sue mani e dire: questo è il mio servitore e farò come gli dirò io. Ora, questo ci piace. Notiamo allora che quando questi fratelli si trovarono laggiù, furono sottoposti a una prova. Un esempio davvero bellissimo di quel che avviene a un vero credente quando accetta realmente il Signore Gesù come suo Salvatore. Egli viene sempre sottoposto a una prova, è ancora compito di Satana di provare, e ciò avviene pressappoco per aiutarli e per il tuo bene. Ogni figliuolo che viene a Dio deve essere provato, castigato, punito, in altre parole, da una piccola bastonatura per raddrizzarlo. E se Dio ci dà un castigo e non sappiamo sopportarlo, allora diventiamo figliuoli illegittimi e non figliuoli di Dio. Ora, un uomo che ha veramente rivolto la sua faccia verso il cielo, qualunque cosa abbia luogo qui sulla terra, lui ha lo stesso la sua faccia rivolta verso il cielo. I suoi amici possono abbandonarlo, la sua famiglia può abbandonarlo, il suo pastore può abbandonarlo, ma vi è uno che non lo abbandonerà, questi è Dio. E quando la tua mente è preparata, mi piace questo. Daniele aveva bruciato tutti i ponti dietro di sé, egli non aveva fatto più progetti sul ritorno, non badava alla traccia passata, lui osservava, abbandonando quelle cose che sono nel passato, si affrettava verso il segno dell'alta chiamata. Ecco cosa dovremmo fare noi, questo è quello che la Chiesa dovrebbe fare. E da quando noto, dunque, Dio permise che Satana gli desse la prova, e li provarono per mezzo del fuoco, li provarono pure mediante la fossa dei leoni, e in ogni istante Dio li portò fuori più che vincitori. Molte sono le prove del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Quanto è meraviglioso questo, quanto lo apprezziamo. Tribunali, tribolazioni, prove, operano tutti per il bene. Dopo un po' Dio può vedere allora che può avere fiducia in te, allora compirà grandi cose per te. Ora scopriamo allora che Daniele divenne uno strumento nella mano di Dio, mentre era lontano dal suo stesso popolo, fuori dalla sua stessa città, lontano dalla sua stessa chiesa. Dio lo usò in una terra straniera. Ora tu puoi essere lontano da qualsiasi cosa, puoi essere. Puoi stare lontano da tutti i tuoi cari, oppure puoi stare lontano dalla tua chiesa, però puoi essere lo stesso uno strumento nelle mani di Dio. Dio può usarti per una testimonianza o per tutto quello per cui desidera usarti. Esempi stupendi. La Bibbia è giusto così piena, vibrante di quelle cose ovunque ti giri. Non amate a leggere la parola? L'assemblea dice Amen, editore. Certe volte la leggo semplicemente e piango. Qui pochi giorni fa stavo leggendola in camera e dovetti proprio mettermi a sedere e piangere come un bambino. Mi alzai, girai intorno alla mia sedia, misi la mia mano sulla mia sedia. Riguardai giù ancora la mia Bibbia e scoppiai proprio a piangere. Andai di nuovo intorno alla sedia, riguardai ancora. Pensai, oh Dio, là dentro c'è vita eterna per ogni uomo, donna, che oseranno porre la loro fiducia in essa e crederla. Vita eterna. Ed egli disse, investigate le scritture perché in esse voi pensate ad avere vita eterna e sono esse che testimoniano di me. Investigate le scritture. La parola di Dio è una lampada al nostro piede, cui noi dovremmo dunque essere guidati. È la luce che segue il sentiero che ci conduce di vittoria in vittoria. Ora, prima che tu possa avere una vittoria, ci deve essere una battaglia, e se non ci sono battaglie, non ci sono vittorie. Perciò dovremmo essere riconoscenti per le battaglie, le prove, ed è Dio che ci dà l'opportunità di avere delle vittorie. Oh, quest'ora non ti fa sentire un po' meglio, vedete? La battaglia si fa avanti, qualcuno dice qualcosa di brutto su di te, la malattia viene a te, forse Dio ti dà quelle afflizioni per poterti guarire e mostrarti il suo favore, farti vedere quello che Lui intende perciò, Lui ti ama. Là in Gerusalemme, in Terra Santa, venne raccontata la vecchia storia del pastore, di un pastore che trasportava una pecora. E gli dissero: perché la trasporti? Ha una gamba spezzata? Disse lui. Dissero: com'è successo? È caduta da una rupe? No, disse, la gamba gliel'ho spezzata io. Disse: beh, sei un pastore crudele, spezzare la gamba a quella pecora. No, disse, l'amavo. E disse: stava per smarrirsi e non riuscivo a farmi obbedire. Così le ho spezzato la gamba affinché io potessi darle più attenzione. Così allora essa mi amerebbe e mi seguirebbe. Certe volte Dio deve farci venir meno, solo un po' nella salute, per darci un po' d'attenzione in più, per prenderci sul suo grembo, per affliggerci nel suo petto. Quando il dottore dice che non può essere fatto niente, allora lui ci prende nel suo petto. Dice: vedi, io ti amo, ti farò star bene. Vedete? Oh, questo non ti rende la vita un po' migliore? L'assemblea dice: amen, editore. Oh, egli è così grande, egli è un pastore meraviglioso. Non è così. Non sorprende che Davide disse: il Signore è mio pastore, nulla mi mancherà. E come lui ci conduce presso rivi di acqua, ristora la loro anima, e le nostre coppe traboccano e ci unge nella presenza del nemico. Sei mai stato unto nella presenza del tuo nemico? Soltanto testimoniare finché la tua coppa proprio trabocca, sai? Come deve essere proprio meraviglioso essere unto quando sei nella presenza del tuo nemico. Ora notate dunque, Dio prese il re Nebuchadnezzar e lo rese uno strumento nella sua mano. E quando il re Nebuchadnezzar morì, dopo che lui ebbe, gli erano cresciuti i peli, i suoi capelli come quelli del leone, o come le piume dell'aquila, e le unghie delle sue dita come gli artigli dell'aquila, eccetera. Ed Dio dovette fargli sapere chi era il vero re. Dopo la sua morte gli succedette Belsasar, suo nipote, e in seguito lui fu più malvagio del re Nebuchadnezzar, e una sera là essi tennero un'enorme festa. Chiamarono tutti i loro magistrati e tutti gli alti funzionari per una grande festa. E mentre stavano tenendo questa gran festa, andarono e furono chiamati via e presero il vasellame, il sacro vasellame di Dio, solo per farsi beffa di Dio, e bevettero vino ai loro dei, un brindisi dal vasellame del Signore. Ora, a un uomo è permesso spingersi oltre, però vi è una linea di separazione tra la vita e la morte. Tu non devi mai attraversarla, vedi? Puoi andare avanti con la tua piccola stoltezza per un po', ma è meglio che tu sappia dov'è il confine. Ti ha mai esaminato il Signore su qualcosa? Egli lo fa per tutti noi, tira le redini, dice: è abbastanza lontano ora. Allora fai bene a stare attento a ciò che stai facendo. Da allora in poi, se stai per attraversare la direzione di quella linea. E quella sera, quando Dio gli tirò le redini, lui non volle dare ascolto. Scende e porta fuori il vasellame del Signore, comincia a bere vino e un brindisi per il loro Dio. Allora una mano venne giù dal cielo e scrisse sulla parete: Mene, mene, tekel, upharsin. Significa: tu sei pesato nella bilancia e trovato mancante. Nessuno sapeva interpretarlo, erano lingue sconosciute. E vi era là un uomo che aveva il dono dell'interpretazione, Daniele. Così egli viene giù e interpreta e dice al re cosa sarebbe accaduto. E là Dio distrusse quella nazione, Babilonia. Nel mentre Daniele, trovandosi là, vide grandi visioni e scrisse il loro riguardo. Per questa grande consolazione che abbiamo oggi di sapere stabilire nell'ordine la fine del regno gentile. Notate com'è perfetto. State ora proprio attenti. In prima lui vide l'immagine che stava nel campo quando egli interpreta il sogno del re. Egli era un uomo spirituale, sognava sogni, vedeva visioni, interpretava sogni. Dio era con lui e tutti lo sapevano pure. E quando lui vide la visione, la testa d'oro, il petto qui d'argento, le cosce di rame e i piedi di ferro, notate, ogni regno si faceva un po' più forte. Il regno del re Nebuchadnezzar era la testa d'oro. Egli lo interpretò, gli riferì giusto esattamente come quei regni si sarebbero succeduti l'un l'altro alla fine. Quindi notate, dall'oro, che è il più soffice, viene poi l'argento, poi dopo viene il rame, poi dopo viene il ferro, più duro, più freddo, ancora di più. Notate allora, nel mezzo di tutto questo, Daniele vide l'immagine finché la pietra fu scagliata dal monte, la quale non era tagliata da mani. Essa rotolò nell'immagine e la spezzò, e la rese come grano in estate nell'aia, e i venti la spingevano via. E la pietra crebbe in un grande monte che coprì tutta la terra e il mare. Quella era la venuta del Signore Gesù, che è ora vicina. Egli va avanti. Quando lui era un giorno presso il fiume, cadde in una trance e vide una visione. Molti di quelli che stavano con lui non videro la visione perché fu data solo a Daniele. Vedete, qualcuno ti può stare proprio accanto e vedere cose che tu non vedi per salvarti la vita. È vero, qualcuno disse, non ci credo, io non ho mai visto niente. È a causa che non era per te di vederlo. Quelli che andavano insieme a Paolo, quando Paolo fu sbalzato via dal suo cavallo e dovette cadere nel fango e nel pantano, come fu sul fango, nessuno di essi udì quella voce o vide quella visione, la vide Paolo. Nessuno di loro vide la stella che attraversava ogni osservatorio, eccetto gli uomini saggi. Molte cose, in quel senso, Dio ha designato perché certe persone vedano e altre non possano vedere. Oh, amo questo, quando Dio, nella sua infinita sapienza, ha predestinato, preordinato, perché certe cose accadessero, potevano accadere alla persona seduta proprio accanto a te e tu non ne saprai niente. Guardate a Dotan. Quando Elia era giù a Dotan e tutti si erano arresi per via che erano entrati gli stranieri, l'esercito siriano aspettava il profeta Elia, perché quando loro cominciano a scoprire che ogni volta che i siriani sarebbero venuti a Israele per far guerra, ebbene gli israeliti avrebbero loro teso un'imboscata. Il fratello Brana dice proprio Elia invece di Eliseo, editore. E così il re di Siria li richiamò, disse, ora aspettate un minuto, chi è per noi, chi è per Israele? Disse, qualcuno nel mio gruppo è una spia che riferirà a Israele giusto dove noi stiamo per arrivare, perché essi ci aspettano sempre là. E un uomo aveva un po' di spiritualità che lo riguardava. Disse, no, padre mio, ma si tratta del profeta Elia, perché egli sa nella sua camera da letto quale prossimo movimento voi farete. Amen. Oh, quando le potenze atomiche cominciano a scuotere, io sono così felice che la parola di Dio ci ha detto dove andare. Fuggite alla roccia, Cristo Gesù, ogni uomo in essa è in salvo e al sicuro. Niente può nuocerti, nessuna bomba atomica, né cobalto, nient'altro può toccare i preservati di Dio, in salvo, al sicuro, ancorati. Che meravigliosa speranza abbiamo in Cristo Gesù. Notate, là colui vi era un uomo, il suo servitore, ragazzo spirituale, che camminava e versava dell'acqua sulle mani del profeta, aveva una grande posizione. Ma quando vide l'esercito siriano tutto intorno a Dotan, tutto rafforzato, disse, padre mio, guarda là che gran numero, ebbene, siamo circondati. Ora quello è il naturale, quando qualcosa sembra andare male, puntare il dito verso te, dicendo questo è quello, e il medico ti dice che non puoi guarire e così via, quella è solo la cosa naturale affinché tu pensi, oh, questa è la fine. Ma Elia disse, ce ne sono più con noi di quanto ce ne sono con loro. Ora potete immaginare come quel profeta, ossia come Geazi, il servitore, si sentisse. Egli alzò lo sguardo su di lui e disse, beh, io non vedo nessuno. Disse, Dio, apri gli occhi di questo ragazzo. E subito Dio fece qualcosa, eccolo, capitelo. Quando Dio aprì la vista spirituale di lui, là tutto intorno al profeta ci stavano carri di fuoco e angeli di fuoco. Beh, lui vide. Beh, i carri di fuoco superavano in numero quell'esercito siriano di migliaia. I monti erano di fuoco, gli angeli di fuoco, i cavalli di fuoco, i carri di fuoco. E la Bibbia dice gli angeli di Dio si accampano presso coloro che lo temono. Stasera è proprio lo stesso. Mi domando cosa avverrebbe se un uomo qui stasera avesse il potere di colpirti oltre i tuoi occhi e dire guarda, stasera tu stai intorno a questo tabernacolo, tu saresti un membro qui per il resto della tua vita. Certo, sì signore. A volte tu non puoi vederlo coi tuoi occhi naturali, ma puoi sentirne l'impulso. Qualcosa vicino, un sesto senso che denota che qualcosa è vicino. Osservatelo questa mattina. Aprite le orecchie ai sorti, fare camminare qui intorno gli zoppi poliomielitici, come se in loro non ci fosse niente di male. Che cos'è? È il senso interiore, intento dire il senso, il sesto senso che è cosciente, lo spirito, e qualcosa è vicino. Abbiate fede in Dio. Ora essi, no, lui non l'aveva visto prima, ma Elia probabilmente non l'aveva visto, ma domandò perché lo vedessero gli occhi del ragazzo. Eliseo però era consapevole che essi stavano là. Amen. Una volta Tommaso disse, fatemi mettere le mani sul suo fianco. Gesù disse, ora tu vedi e credi. Quanto più grande la ricompensa di coloro che non l'hanno ancora mai visto e malgrado ciò credono. Questo è per noi stasera, per chiunque crederà senza vedere. E notate, allora Elia camminò là fuori dove avveniva questa circostanza e parlò loro. Prima lui andò là fuori, la Bibbia dice egli li colpì di cecità, ciechi, e se ne andò proprio via da loro. Per quanto ne so, tutti avevano una vista perfetta, ma la scrittura dice essi furono accecati. Un piccolo tale, poche sere fa, mi disse, se sei un uomo di Dio colpiscimi di cecità. Dissi, tu sei già cieco. Vedete, vedete, già cieco. Notate, lui andò laggiù dove vi era questa grande circostanza, era questa grande cosa, e disse, cercate Elia? E sì, dissero. Disse, avanti, seguitemi, vi porterò proprio da lui. Elia lo disse loro. Riguardo a che cosa essi erano ciechi? Essi erano ciechi per il fatto che quello era il profeta di Dio, furono ciechi a ciò. E lui li condusse proprio ancora direttamente nell'imboscata. Disse, avanti, vi mostrerò Elia. Ed era Elia che li portava laggiù. E quando si guardarono intorno scoprirono che erano circondati. Re disse, padre mio, devo io colpirli? Disse, prenderesti un prigioniero e lo colpiresti? Disse, da loro qualcosa da mangiarli e rimandali al loro paese. Quello è il modo per risolvere le guerre, non è vero? Certamente. Oh, se oggi noi adottassimo quel principio di dar da mangiare al nostro nemico. Fai il bene a quelli che ti fanno il male. Amen. Ecco ora la cecità. Oppure, ora non intendo dire Elia. Ma Daniele vide in anticipo, egli era un profeta, gli vide la venuta del Signore, vide venire il tempo della fine, vide incominciare i gentili. E se lo notate, i gentili cominciarono con un'adorazione di idoli. Essi stavano adorando un grande idolo che stava fuori nel campo, un idolo d'un uomo. Io credo lo stesso Daniele, perché il re Nebucadnezar l'aveva chiamato Belsasar, il quale era il suo Dio, e lui avviò l'adorazione di un'immagine di uomo giusto, un uomo santo. E Daniele rifiutò di farlo, così pure fecero i ragazzi ebrei, Sadrach, Mesach ed Abednego. Quello è il modo in cui si diffuse, e fu condannato. Quella testa d'oro fu diffusa tramite un'immagine da adorare con la forza e finì in una mano soprannaturale che scrisse in un linguaggio soprannaturale che solo il discernimento soprannaturale poteva capire. Amen. Quello è il modo in cui il regno gentile ebbe origine. Ed esso se ne andrà allo stesso modo, proprio così, per mezzo di opere soprannaturali, interpretazioni soprannaturali. Voi sapete di che sto parlando. Oh, quanto è meravigliosa l'opera del soprannaturale. Non siete felici stasera che credete nel soprannaturale? L'assemblea dice Amen, editore. Sì. Ora dunque, dopo queste visioni, egli gli mostrò proprio dove sarebbero state le nazioni. Gli mostrò come vi fossero molti anni ancora a carico dei giudei. Disse, il Messia verrà, egli profetizzerà nella 70ª settimana, cioè 3 anni e mezzo. Nel mezzo d'essa, che sono 7 anni, lui sarà soppresso. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo, 7 anni di profezia per i giudei. Disse, il Messia, il principe, verrà e profetizzerà. Nel mezzo delle 7 settimane, 7 giorni, sarà soppresso. L'abominazione che provoca desolazione sarà al suo posto. Ed essi calpesteranno le mura di Gerusalemme, cioè i gentili, per un tempo e la divisione di un tempo. Ora, quando Gesù il Messia viene, egli predicò esattamente 3 anni e mezzo e fu soppresso per un sacrificio. L'obbligo giornaliero fu abolito e la desolata, l'abominazione che provoca desolazione, la moschea di Omar, fu messa oggi nel posto del sacro tempio. La moschea di Omar sta esattamente dove stava il tempio. E lui disse che essi avrebbero calpestato le mura di Gerusalemme sopra Gerusalemme finché sarebbe finita la dispensazione gentile. Ma alla fine dei gentili ci sarebbero stati ancora 3 anni e mezzo per i giudei. Ora notate una delle cose più sensazionali della storia profetica. Non sostengo di conoscere la profezia della Bibbia, ma questo è più chiaro di come leggere un giornale. Quello che leggiamo qui sappiamo che è la verità. Notate, sì, 2500 anni fa i giudei sono stati dispersi in ogni nazione sotto il cielo. Come Dio indurì il cuore di Faraone per ricondurli indietro, indurì il cuore di Hitler, il cuore di Mussolini, eccetera, finché li ha ricacciati in Palestina. Tornando indietro, hanno fatto di loro di nuovo una nazione. E il 6 maggio del 46 la bandiera giudaica fu levata sopra Israele per la prima volta da 2500 anni. La bandiera più vecchia del mondo fu innalzata per la prima volta in 2500 anni. Ed egli disse negli ultimi giorni avrebbe alzato un'insegna sopra Gerusalemme mostrando che il tempo è vicino. E notate qui non molto tempo fa vidi una pellicola profetica rappresentata da laggiù e si stavano introducendo quei giudei a migliaia per mezzo di aeroplani. Lo avete visto nel giornale, via dicendo. Le riviste Look e Life lo hanno riportato. Ritornano migliaia di giudei. E li interrogarono. Dissero: perché state ritornando? Vecchi, persone zoppe, venivano portati sulle schiene dei loro ragazzi. Dissero: state ritornando in patria per morire? No, dissero, stiamo ritornando per vedere il Messia. Gesù disse: quando vedete l'albero di fico far sbocciare i suoi germogli e tutti gli altri alberi che fanno sbocciare i loro germogli, sappiate che il tempo è vicino, si avvicina l'estate. Così quando vedete queste cose avvenire a compiersi, alzate i vostri capi, la vostra redenzione è vicina. Stasera, com'è pervaso dal comunismo questo mondo? Oh, poco fa stavo parlando a un uomo di una delle migliori autorità, credo, che io conosca. E quando lui parlò di cose riguardanti questa nazione, il comunismo, sareste stati proprio scossi fino alle vostre ginocchia per come è traballante. Non c'è niente di più solido, quasi nemmeno nel nostro stesso paese. C'è solo una cosa solida che io so resisterà. Questa è la roccia, Gesù Cristo. Noi riceviamo un regno che non può essere smosso. E in questo giorno, quando ogni altra cosa sta per fallire, abbiamo un fondamento solido, il Signore Gesù Cristo. Veniteci dentro, amici. Esso è uno scudo in un tempo di tempesta. Che cosa meravigliosa! Egli vide venire a compimento tutto questo. Guardiamo i giudei ora. La Bibbia dice che Gerusalemme, ed essa fiorirebbe come una rosa, e come hanno irrigato quella terra. Ed essi pure, il profeta parlò e disse, quel giorno l'acqua verrà dal nord. Non vi era acqua là allora, nessuna sorgente era là allora, ma negli ultimi anni vi è un pozzo che sale a bevere alle valli. E la loro irrigazione è uno dei maggiori punti agricoli del mondo per la sua portata. E tutti questi importanti elementi chimici che ci sono proprio nel Mar Morto. Sul fondo di esso vi si trovano abbastanza elementi chimici che tutta la ricchezza del mondo non potrebbe comprare. Gli elementi chimici, l'uranio e tutto il resto, proprio nel fondo del Mar Morto, che ora appartiene a Israele. L'albero di fico mette i suoi boccioli. Non solo questo, ma anche gli altri alberi stanno mettendo i loro boccioli. I comunisti stanno mettendo i boccioli. L'anticristo sta mettendo i boccioli. E la Chiesa di Dio sta mettendo i boccioli. Essa sta fiorendo di nuovo nella sua potenza. Il verme ha mangiato parte di ciò, il bruco ha mangiato parte di ciò. L'anchilostoma ha mangiato parte di ciò, il bruco ha mangiato parte di ciò, ma Dio disse: rivivrà. Essa sta mettendo ora i boccioli. Gli alberi stanno mettendo i boccioli. Daniele lo previde e se ne rallegrò. Ora in questo tempo, lui disse, e in quel tempo, il capitolo 12, e in quel tempo sorgerà Michael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo, e sarà un tempo d'angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. Oh, non sei tu contento che il tuo nome è sul suo libro? Amen, risponde l'assemblea, editore. Quando lui, Daniele, quassù lo vide, viene l'antico di giorni, i suoi capelli erano bianchi come lana, e lui aprì i libri, ed essi furono giudicati, ogni uomo, dai libri, il giudizio del gran trono bianco. Ora a Daniele viene data questa certezza, e alla fine della dispensazione gentile. Leggete, quando andate a casa e domani, leggete il capitolo 11. Potete vedere come il re del nord viene giù, il quale non è nient'altro che la Russia, che scende per pressare contro come un vortice. E la grande battaglia di Armageddon sarà combattuta proprio là, presso le porte di Gerusalemme. Notate, oh, amo questo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. Il libro della vita dell'agnello. Michael, il grande principe, si leverà per che cosa? Per il tuo popolo. Benissimo. E molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Quando? Quando questi tempi hanno luogo. Gli uni a vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per un'eterna infamia. Giusto così certo come c'è una vita eterna, c'è un eterno distacco. Ciò si decide da come tu tratti Gesù Cristo nella tua vita. Se tu lo ami e nasci di nuovo e ricevi il suo spirito, tu hai vita eterna. Se no, non hai vita eterna. Se il tuo nome è scritto sul libro della vita dell'agnello, hai vita immortale. Se non è scritto là, tu non sarai riconosciuto. Che cos'è? Tutte quelle profezie sono adempiute, tutto, proprio fino a questo tempo. La testa d'oro, il regno babilonese, è passato via come Daniele disse che avrebbe fatto. A succedergli lui disse che sarebbero stati i Medi e i Persiani. essi succedettero al regno babilonese. Ed essi scomparvero per chi? Per i Greci, Alessandro il Grande. Ed essi scomparvero per chi? Per i Romani. E i Romani si divisero per tutto il mondo, Roma d'Oriente e d'Occidente, le due gambe. Ed egli disse, ferro e argilla erano sulle dita dei piedi, le 10 dita e 10 regni, e disse che non si sarebbero mescolati, e si sarebbero imparentati l'un l'altro, il romanesimo e il protestantesimo. E in quel tempo, quando esiste questa cosa, allora la pietra fu scagliata dal monte, non da mani, e rotolò e spezzò la cosa in pezzi, ed essa prese il posto dell'immagine. Perciò, fratelli miei, stasera noi stiamo avendo disordini, grandi rumori di guerre, terremoti in diversi posti, perplessità di tempo, distretta tra le nazioni. Vengo da poco da oltreoceano e non ho visto una nazione che non stia tremando nelle proprie scarpe. Non sanno cosa avrà luogo in futuro. Ma non siamo noi riconoscenti stasera che sappiamo cosa avverrà in seguito? Il Signore Gesù Cristo verrà la seconda volta nella gloria e maestà, e ogni uomo o donna che è trovato scritto nel libro della vita dell'agnello risusciterà coi propri cari per incontrare il Signore nell'aria. Oh, che cosa meravigliosa! Questa è la ragione per cui diciamo: la nostra speranza non è edificata su niente altro che il sangue di Gesù, con giustizia. Tutta la mia anima si abbandona, egli è tutta la nostra speranza e sostegno. E in quel tempo sorgerà Michael, il grande principe. Michael naturalmente era Cristo, il quale combatté le guerre angeliche del cielo con il diavolo. Satana e Michael lottarono insieme, piuttosto lottarono l'un contro l'altro. E ora in quel tempo, dice, quanti furono trovati scritti nel libro, furono salvati, e quelli che hanno fatto il bene. Attenzione a questo. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Fratelli, certe volte considero questo e rifletto. La mattina io esco, amo alzarmi presto. A voi non piace alzarvi di buon'ora? A me, risponde l'assemblea editore. Mi ricordo di quando i fratelli ed io eravamo sui monti. Ci alzavamo la mattina molto presto, intorno alle 4. Guardammo e sospesa là vi era la stella del mattino. Si fa molto buio poco prima che inizi il giorno. Adesso noi vediamo le tenebre che si raggruppano. Che cos'è? È la luce che fa pressione contro le tenebre. Uno deve cedere. Tutte le cose striscianti che sono passate nel corso della notte, quando sorge il sole, quando splende la luce, si rintanano. Notte e buio. Notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. O vi è tenebre oppure vi è luce. E la luce è molto più potente delle tenebre. Così Cristo è molto più potente di tutti i nemici del mondo. Ora ci viene insegnato agli scienziati come la luce comincia a venire, cioè condensa le tenebre, e le tenebre si uniscono assieme da tutte le sue schiere per lottare contro la luce però vince e si fa avanti. E la Bibbia dice negli ultimi giorni che Satana andrebbe attorno come un leone ruggente, e gli sta unendo tutti i suoi nemici, tutti i suoi amici, i nostri nemici, e li raccoglie assieme, ammassandoli sotto un grande capo, il marchio della bestia. Nei regni ecclesiastici, la confederazione delle chiese, unisce tutti e li rende una grande organizzazione, la stessa come il cattolicesimo. E gli imperi del mondo si stanno unendo assieme e formano un enorme capo laggiù, o in campo politico, chiamato comunismo. E la luce di Dio sta pressando. Che sta accadendo nello stesso tempo per farlo? La chiesa cristiana, la chiesa del Dio vivente, sta per essere unta. La potenza sta venendo a lei, essa sta ricevendo lo Spirito Santo. L'anno scorso nei campi del primo Vangelo ci fu 1.500.000 conversioni, le più grandi che abbiano spazzato la terra per anni dopo anni. Noi non siamo più in un vincolo, noi siamo sopra un viale alleluia, non siamo più nel capannone. 1.500.000 conversioni alle fine del primo Vangelo l'anno scorso si sono succedute al cattolicesimo e tutto il resto. Oh, che cos'è? La luce si sta riunendo, grandi servizi di guarigione hanno spazzato il globo, alleluia. Laggiù in Taiwan si stanno svolgendo campagne di guarigioni, giù in Giappone si stanno svolgendo campagne di guarigioni, su nelle regioni del nord si stanno svolgendo campagne di guarigioni in tutto il mondo, alleluia. Uomini in ogni luogo stanno ricevendo lo Spirito Santo. Siamo nel tempo della fine. Che si sta facendo? Allora il diavolo dice: adesso viene la mia ora. Egli sta raccogliendo le sue forze. Una confederazione di chiese cerca di fermare ciò dicendo: non sono nient'altro che un mucchio di scatole chiassose, in loro non c'è niente, è tutto fanatismo, non c'è una tale cosa come l'operare nel soprannaturale. E nello stesso modo il capo dell'Americana dell'associazione medica scrive un pezzo sul giornale e dice: Nessun uomo che non crede in Dio onnipotente e lo accetta come suo aiuto ha il diritto di entrare nella stanza di un malato per ministrare alla persona. L'Araldo Cristiano il mese scorso ha intervistato dei medici, i quali hanno rilasciato resoconti scritti che io stesso non avrei potuto scrivere se stessi cercando di vantare ciò. Che cos'è? Nel mezzo di ogni cosa Dio causerà che i suoi nemici testimonino della sua gloria. Sì, signore. Il medico dice: noi possiamo solo amministrare aiuti, ma Dio è il guaritore. Dico che quei grandi uomini stanno soltanto scoprendo ciò che noi mucchio di stupidi sapevamo da sempre. Proprio così. Uno di questi gloriosi giorni scoprirete che questo mucchio di potenza che cambia prostitute in signore e ubriaconi in gentiluomini cristiani è la stessa potenza che li innalzerà fuori da questa terra e li porterà a casa nel rapimento per la gloria. Può darsi che sia troppo tardi, per molti può essere troppo tardi. In quel giorno Michele sorgerà per il popolo, egli non si leverà per le nazioni, egli sorgerà per il popolo e molti di coloro che dormono nella polvere della terra risorgeranno per l'obbrobrio e un'eterna infamia, ma quelli che saranno saggi e ne condurranno molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Alleluia. Una tenda o una casetta, perché dovrei preoccuparmi? Lassù mi stanno costruendo un palazzo. Un giorno venitemi a vedere. Che cos'è? Ho camminato fuori e ho guardato a quella grande stella del mattino mentre essa inizia a muoversi lassù. Che dice la stella del mattino? La stella del mattino sta soltanto riflettendo la suprema luce del sole che viene. Esatto questo. La stella del mattino, la ragione è così chiara. Sapete perché? Il sole è più vicino a essa. Essa sta pressando. E la stella del mattino saluta la venuta del sole. Benissimo. Voi stelle del mattino, è ora di andare a salutare la sua venuta. Splendete, stelle del mattino. Sorgete presto. Essa dice: il figliuolo presto sarà qui. Quando guardiamo e vediamo quella stella del mattino, mentre brilla nei cieli, significa che presto il sole splenderà. E quando vediamo le stelle del mattino di Dio sorgere e risplendere per la gloria della risurrezione di Gesù Cristo, indica che quell'unico supremo sta pressando. Le luci si stanno radunando, ma la stella del mattino grida: resisti, non manca molto alla luce del giorno. Resisti, non manca molto alla luce del giorno. Continua solo a resistere, come solevamo cantare la sorella Murphy e loro: continua solo a resistere, presto verrà la luce del giorno. Resisti finché loro, le stelle del mattino, stanno risplendendo ora per il modo, illuminando il mondo, giusto prima che della grande tenebra e il grande fulmine dal cielo, la venuta del Signore. Ascoltate attentamente ora. Ora lui disse: io ho osservato la stella del mattino e pensai, oh la stella del mattino, guarda giù. Un giorno io e il fratello Woods stavamo lassù, egli aveva acceso il fuoco e dovevamo fare colazione, e io mi girai e guardai la stella del mattino. Mi avviai in quegli arbusti di cedro e i venti mormoravano attraverso i pini. Stavo lì, mi sentivo bene, respiravo quella bella fresca aria al mattino e come gelida, del tutto gelida, scesi al torrente e presi un secchio d'acqua gelata prima che vi foste alzati. Stando lassù, sollevai le mie mani là fuori tra quei pini, guardai la stella del mattino, pensai, oh guarda qui cosa mi hanno fatto 45 anni, dissi, oh guarda qui sto diventando rugoso, le mie mani diventano rugose, i capelli scivolano fuori, i denti se ne vanno, oh cosa hanno fatto per me 45 anni, ma, dissi, guarda lassù, quella stella del mattino è proprio così bella e luminosa come lo era il giorno in cui Dio la soffiò fuori dalle sue mani e disse, risplendi. Poi riflettei su questa scrittura, dissi, ma Dio ha promesso che se fossimo saggi e convertito molti alla giustizia, supereremo in splendore le stelle per sempre. Pensai, stella del mattino, tu ora stai splendendo, ma aspetta finché arriveremo là, alleluia, supereremo in splendore le stelle per sempre. E potevo sentire quel vento venire giù per la collina, giusto verso lo spuntare del giorno, mormorando attraverso quei pini, dire, oltre il fiume c'è una terra, che noi la definiamo sempre bella, e raggiungiamo quella riva solo per grado di fede. A uno guadagniamo il portale, per dimorare là con l'immortale, quando quelle campane d'oro suoneranno per te e per me. Che grande cosa! Quelli che son saggi convertiranno molti a giustizia e supereranno in splendore le stelle in sempiterno. Perciò che differenza fa comunque? Perché cosa questa piccola vecchia spanna è qui? questa piccola vecchia polvere della terra, come senza spina dorsale, piccolo vecchio corpo mortale che si deve corrompere e tornare la polvere e i vermi della pelle che lo divoreranno? Oh, fatemi levare con tutto ciò che è me e risplendere per la gloria di Dio. Mettete da parte ogni peso, sì, che lo Spirito Santo possa trasmettere i suoi poteri, la gloria per mezzo della predicazione del Vangelo e la guarigione dei malati, per confermare Gesù Cristo risorto dei morti. Oh, in sempiterno. E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai ed ecco due altri uomini in piedi, l'uno di qua sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda del fiume. E l'un d'essi disse all'uomo vestito di lino, lo Spirito Santo, che stava sopra le acque del fiume, popoli e moltitudini. Lo Spirito Santo sopra il popolo. Oh, alleluia, lo Spirito Santo. Apocalisse 15:16 dice che le acque sono popoli e moltitudine. L'acqua significa densità e moltitudine di persone. Ed ecco, quello in abiti di lino, che si muove su e giù sopra le acque, con le sue mani alzate al cielo, che giura per colui che vive nei secoli dei secoli, quando queste cose avvengono, il tempo non sarà più, alleluia, il tempo non sarà più. Giurò che quando noi abbiamo visto queste nazioni dividersi e cose simili che hanno luogo, il mistero di Dio è già compiuto. Che cos'è il mistero di Dio? Dio in voi, la speranza della gloria, che risplende fuori il battesimo dello Spirito Santo. Allora egli disse, quando hanno luogo queste cose, il tempo non sarà più. Quelli che conoscono il loro Dio, disse Daniele, negli ultimi giorni molti correranno avanti e indietro, la conoscenza aumenterà, ma quelli che conoscono il loro Dio negli ultimi giorni faranno grandi imprese. Essi faranno imprese. Oh, grandi imprese di fede si stanno diffondendo in tutto il mondo stasera, più volte. Grandi campagne evangelistiche su tutte le nazioni. I ciechi vedono, il sordo ode, lo zoppo cammina, viene gente ad ogni cammino di vita. Essi stanno ricevendo lo Spirito Santo, non soltanto il povero e il bisognoso, ma il milionario e chiunque altro. Dio sta prendendo e mettendo la sua veste su ognuno e dà loro un invito per la cena delle nozze. E il gran sommo sacerdote Melchisedec un certo giorno verrà e noi mangeremo di nuovo la comunione con lui nel regno di Dio, uno di questi grandi gloriosi giorni. Oh, sono così felice stasera di essere nel regno. Sì, Signore, un certo grande giorno, un certo giorno meraviglioso, il tempo non sarà più. Vedete, noi usciamo dall'eternità, vi eravamo prima che ci fosse un mondo, lo sapevate? Dio fece l'uomo alla sua stessa immagine. Dove eri tu, disse a Giobbe. Quando Giobbe pensava di avere sapienza, disse, dove eri tu quando deposi il fondamento del mondo, prima che lo deponessi, quando i figli di Dio cantavano insieme, le stelle del mattino gridavano di gioia? Le stelle del mattino gridavano di gioia. Quelle risplendenti gridavano di gioia quando videro che un certo giorno furono messe in un tabernacolo qui sulla terra e il re Melchisedec sarebbe venuto nella giustizia di Dio e dato la sua vita per riscattarci di nuovo a Dio. E ora le stelle risplendono in sempiterno. Dove eri tu quando poggiai il fondamento del mondo? Dichiara dove essi sono agganciati. Dimmi su cosa essi stanno. Disse, cingiti, voglio parlarti come un uomo. E Giobbe cadde sulla sua faccia come un uomo morto. Egli non poteva sopportarlo. Dio era là. Eccomi. Dove eri tu quando poggiai i fondamenti del mondo? Questo glorioso Vangelo è stato profetizzato dai profeti del Vecchio Testamento. Esso è venuto giù lungo le epoche, stasera esso è qui, è confermato da Dio, ha spazzato il mondo, hanno cercato di cacciarlo fuori. Ma prova a spegnere un fuoco in una giornata ventosa e un legno secchio in una foresta? Beh, non puoi farlo. Più lotti con i venti, più li dai ai venti. Più li dai ai venti, più forte arderà. Quella è l'unica cosa. Avevamo l'abitudine di tenere un piccolo fuoco fuori sulle montagne quando solevo cercare di far ardere un fuoco la mattina presto. Andavo là e ci gettavo sopra della legna. Si produceva del fumo. Io so che come certo che vi è un po' di fumo, là da qualche parte vi è del fuoco. L'unica cosa che dovevo fare è di prendere il mio cappello e andare a soffiarlo e alla fine si diffondeva. Questo è quello di cui la Chiesa ha bisogno oggi. Un altro soffio del forte vento impetuoso come scese nel giorno di Pentecoste per soffiarlo di nuovo nella fede, per ricevere il Signore Gesù Cristo alla sua venuta nella gloria. Guardate i segni, i prodigi, le cose misteriose che avvengono. Terremoti in vari posti, ondate di marea che infrangono la riva, giusto come Gesù disse avrebbero fatto, i cuori degli uomini vengono meno per la paura. Paura, oh, chi getterà la propria bomba al cobalto? Cosa avrà luogo? In poche ore tutto il mondo sarà annichilito. Ebbene, noi saremo nella presenza di Dio anche prima che essa venga fuori dall'aeroplano. È vero, che cosa avverrà? Sarà nulla, ma noi lasceremo cadere questa vecchia veste di carne. Noi cesseremo e cadremo e sorgeremo col premio eterno e mentre passeremo attraverso l'aria grideremo addio, addio, dolci ore di preghiera. Cantico, editore. Tutto sarà finito, ce ne andremo a casa. Metti giù questo vecchio corpo, cambialo lassù per una corona e una veste che non svaniranno, trasformati da un uomo vecchio, una donna vecchia, in una persona giovane per vivere per sempre, con più splendore l'immortalità, per camminare su e giù per le vie della gloria, nella presenza del Signore Gesù Cristo, dicendo gloria a Dio nel più alto dei cieli, egli ha fatto grandi cose in mezzo a noi. Mentre oggi siamo in viaggio con la potenza di Dio che conferma tutto in ogni direzione, guardiamoci intorno e vediamo dove siamo. Guardiamo l'albero di fico che fa sbocciare i boccioli. Guardiamo gli altri alberi che fanno sbocciare i boccioli. Guardiamo le nazioni che fanno sbocciare i boccioli. Guardiamo la Chiesa dello Spirito Santo che fa sbocciare i boccioli. Guardiamo la Pentecoste che si ripete. Ritorna gli stessi segni e prodigi. Alleluia. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per la potenza di risurrezione di Gesù Cristo, per il suo grande essere supremo, per la sua unzione dello Spirito Santo. Ti ringraziamo perché Egli è ora qui, vivente, vivente sempre, che rende intercessione sulla nostra confessione. Ti ringraziamo per la sua potenza di guarigione che ci ha portati via come tizzoni ardenti. Signore, ci hai presi dalla tomba, ci hai resuscitati, hai rinnovato la nostra forza e ci hai dato potenza sicché potessimo andare avanti qui e brillare in questa tenebra. Te ne ringraziamo per questo. Padre, noi ti preghiamo che tu benedirai ognuno che non è salvato. Benedici tutti, salvali. Accordalo, Padre, sana tutti i malati, abbi gloria. Benedici questo piccolo tabernacolo, benedici la gente, benedici il fratello Neville, il pastore, benedici tutti i diaconi e gli amministratori. Accordalo, Padre, stendi le tue mani di guarigioni su loro. E se il diavolo entra, causa piccole differenze, sanale, Signore, subito col balsamo di Gilead. Accordalo, Signore, riversa l'olio dell'unzione sopra loro, rendili umili nel cuore, dolci nell'anima. Possono esse camminare nelle orme del Signore Gesù, avvengono loro delle cose fisiche diventano malate, possa l'angelo del Signore stare vicino per applicare il sangue di Gesù. Accordo, guarisci ogni infermità. Aiutami, Signore, mentre io irrompo laggiù nei campi di missione, vedendo quel gran bisogno. Che bisogno del tempo! Milioni sono morti. Oggi sono morti 154.000 pagani senza conoscere Cristo. Aiutami, Dio caro, benedici tutti assieme. E un certo giorno sollevaci da questa terra lassù, Signore, per sedere con te sul suo trono, nei luoghi celesti di lassù in Cristo Gesù. Accordalo, Padre, fino a quel tempo possa la salute e la forza essere nostre, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cantico, editore. Oh, voglio vederlo, voglio guardare il suo viso, per cantare là per sempre la sua grazia che salva. Sulle strade della gloria lasciate che alzi la mia voce. Le preoccupazioni sono sulle passate, finalmente a casa per gioire per sempre. Mentre viaggio attraverso questa terra, cantando mentre vado, indico alle anime il Calvario, il fiotto cremisi. Molte frecce formano la mia anima dal dentro e da fuori, ma il mio Signore continua a condurmi, io devo vincere per mezzo di Lui. Oh, voglio vederlo, voglio guardare il suo viso, per cantare là per sempre. La sua grazia che salva sulle strade della gloria, lasciate che alzi la mia voce, le preoccupazioni sono tutte passate, finalmente a casa per gioire per sempre. Ora sentite, solo un momento, quanti metodisti ci sono qui? Alzate le vostre mani. Metodisti, quanti battisti ci sono qui? Alzate le vostre mani. Quanti presbiteriani ci sono qui? Alzate la vostra mano. Quanti nazareni? Alzate le vostre mani. Quanti pentecostali? Alzate le vostre mani. Quanti luterani? Alzate le vostre mani. Bene, siamo tutti qui. Guardate, un grande, enorme gruppo misto, seduto tutto in un posto, nei luoghi celesti che si rallegrano nella benedizione. Ora voglio che i metodisti stringano le mani ai battisti, i battisti con i luterani. Giratevi ora e stringetevi le mani a vicenda e voltatevi indietro in questa direzione, ora mentre lo cantiamo. Indico le anime al Calvario, al fiotto cremisi. Molte frecce forano la mia anima da dentro e da fuori, ma il mio Signore continua a condurmi. Io devo vincere per mezzo di lui. Oh, voglio vederlo, voglio guardare il suo viso, per cantare là per sempre la sua grazia che salva sulle strade della gloria. Lasciate che alzi la mia voce, le preoccupazioni sono tutte passate, finalmente a casa per gioire per sempre. Non vi fa sentire bene questo? L'assemblea dice a me, editore. Non vi fa sentire come tutto il vostro... Quanti cristiani ci sono qui? Alzate la vostra mano. Chiunque crede nel Signore Gesù Cristo, alzate la vostra mano. Oh, che cosa meravigliosa. Ora, mentre ci separiamo, mentre ce ne andiamo alle nostre varie case, andiamocene in preghiera. Ora cantiamo il nostro buon vecchio cantico di concedo. Quanti lo conoscono? Prendi te col nome di Gesù. Tutti insieme, ora cantiamo. Prendi te col nome di Gesù, triste figlio di dolor, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Caro nome prezioso, spemi in terra e gioia in cielo. Caro nome prezioso, spemi in terra e gioia in cielo. Sentite, chiniamoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi. Re del cielo, in cielo lo incoloremo, oh, quando il nostro viaggio è finito. Caro nome prezioso, spemi in terra e gioia in cielo. Caro nome prezioso, spemi in terra e gioia in cielo. Qui c'è ciò che voglio facciate voi. Prendi te col nome di Gesù come uno scudo da ogni nemico. Quando le tentazioni ti ronzano intorno, mormora quel santo nome in preghiera. Caro nome prezioso, spemi in terra, gioia in cielo. Caro nome prezioso, spemi in terra, gioia in cielo.